questo punto una domanda su LeBron te la dobbiamo fare. Quanto te l'aspettavi? Quanto ha fatto bene? Quanto perde facendo questa scelta?
Tanto poco.
E a Cleveland come lo accetteranno?
Facciamo così. Ogni volta che LeBron James fa alzare le saracinesche di un locale nella downtown di Cleveland, tutti ci guadagnano da 500 a 15.000 dollari a sera. Quindi facciamo, mettiamoli quella. 41 partite sicure, più la prestagione,
più il playoff.
E poi assumiamo, vadano ai playoff, fate il calcolo anche soltanto di tutte quelle ragazze che durante il lockout scrivevano a lui e agli altri: oh, amici miliardari, io vivo con le mance dei giorni di partita. Io ho due figli, uno lo sto allattando e l'altro mi fa tribulare a scuola, come c'è il nostro nonne. Vi dispiacerebbe muovere quel culo regale e tornare a giocare, così io riguadagno i soldi per dar da mangiare ai miei figli? E i giocatori che vengono da contesti del genere, con le madri che hanno pulito per terra per far diventare quelle sorelle, su questi argomenti sono sensibili, fidatevi. Quindi se li vuoi colpirli devi prendere in quella parte lì. E LeBron sa perfettamente che in un momento di depressione di certa parte degli Stati Uniti, e prima non è che brilli, l'idea di riportare i soldi nella sua città e di farlo da protagonista è una cosa che lo entusiasma. E se ritrovano un'armonia, certo che ci sarà sempre qualcuno che dirà sei andato via, ma lui vi dirà sempre certo, perché a Cleveland non veniva a giocare nessuno e io sarei sempre stato giudicato come quello che ha perso a Cleveland. Allora io non sono rimasto, ho vinto quello che dovevo vincere per legittimare, e adesso ancora forte, non sono cimiteriato, sono ancora il miglior giocatore dell'NBA, torno qua per fare la cosa che nessuno ha mai pensato potesse fare: vincere un titolo nella città più sbagliata degli Stati Uniti. E quindi lui sta facendo una cosa che, se per caso gli entra, lo mette non nell'immortalità, molto sopra. Non, potete mandare via quello là che non so chi sia, che mi importuna da 40 minuti.
Viene alla cieca lei.
Non ti conosco. Cioè.
Vieni o no? Noi ci stiamo trasferendo.
Tu e chi? Tu e chi?
Io, Bevacqua, va circa. Buonamano, Michele Mammoli, Lodi, un gruppo
di Vincenti.
Vieni o no?
Sì.
Va bene, vediamo la cena.
Ti rubo solo un'ultima domanda.
Scusate, questo è il...
No, ma dire, la coppia gemelli del gol. La mia domanda è personale, perché sono, come ti ho detto, un tifoso di Kobe Bryant spudorato.
E hai tutta la mia comprensione. Perché, ecco, a proposito di personalità ossessive, questo qua è uno degli esseri umani più ossessivi mai nati. È uno di quelli che il giorno dell'11 settembre è sveglio da 3 ore e vede in diretta sulla CNN le torri che scendono. Ma se i calcoli sono esatti, vuol dire che, essendo dall'altra parte, essendo l'11 settembre alle 9:10 del mattino, vuol dire che sono le 6:10 di casa sua. Cosa fa in piedi l'11 settembre alle 6:10 Kobe Bryant già sudato? Vuol dire che per l'ennesima mattina della sua vita si è alzato alle 4:30 e ha cominciato a tirare, a fare pesi, perché è ossessionato dall'idea che dall'altra parte degli Stati Uniti c'è uno che lo sta facendo mentre lui dorme, e che questo gli possa costare l'essere il numero uno dell'NBA, perché se no non può essere sudato alle 6:10 del mattino di Los Angeles mentre cadono le torri. Vostro onore, è concluso. Cioè, questa qua è l'ossessione.
Essere il numero due non è pensabile.
No, il numero due non lo contempla, quindi non accetta l'idea che un altro stia lavorando mentre lui alle 5 del mattino sta dormendo.
Ecco, la mia domanda è, ed è sempre sulla sua natura ossessiva, diciamo. Adesso, dopo l'infortunio che ha avuto, dopo l'operazione al tendine e poi la ricaduta, molti hanno dei dubbi su quello che sarà il suo rendimento.
È impossibile a quest'età, dopo un infortunio del genere, neanche vagamente tornare quello che sei. Però lui ti risponderebbe, mi permetto di immedesimarmi: sì, ma io ho la più grande testa di basket dell'NBA. Lui è sicuramente la prima testa di basket nell'NBA. Lui, durante le partite dei Lakers, interroga. Si vede palesemente in varie occasioni che interroga i compagni. Giocando quel sistema, o un sistema avanzato di basket, lui ti interroga su che cosa devi fare, perché lui conosce il set offensivo in 5 posizioni. Lui, se vuole, te lo gioca da 5 il set offensivo dove lo gioca da 2. Quindi lui giustamente pensa, e non Ettore Messina mi ha detto, ma guarda, ma non la più grande testa di basket che abbia conosciuto, non riesco a immaginare il quinto, perché lui è primo, secondo, terzo e quarto. Quindi lui ti dice, ma io posso contribuire anche zoppicante, perché la mia visione di pallacanestro, e ti dirò di più, come tutti i super fuori classe, se rallentano un po' giocano meglio, perché non ha bisogno di fidarsi sempre dei suoi mezzi sovrumani che lo hanno accompagnato per 15 anni. Dice, guarda, io posso esservi utile, eh? Chiaro, a 25 milioni all'anno, poi no, c'è un altro, certo, discorso. Però
ancora una volta lui prenderà forza dai dubbi che gli vengono da fuori, perché la vede.
È il più grande automotivatore mai nato, però lui credo ha vissuto dentro una Lamborghini Murcia tutta la sua vita e adesso non c'è più. C'è molta gente che lo ha dovuto subire per anni, perché poi Brent è anche uno che tende, come diceva Jordan, a farti notare che cosa ha fatto. Mi raccontava Rick Fox, suo compagno di squadra all'inizio del millennio,
come no,
che in allenamento Bryant gli dichiarava prima che cosa gli avrebbe fatto. O Rick Fox era il loro miglior difensore,
assolutamente,
e marcando in allenamento Bryant, come faceva Jordan, ti diceva prima come ti faccio canestro, mi stai marcando, adesso ti dico come segno, e diceva Fox, e me lo faceva, e io gli avrei riempito la faccia di pugni, lo avrei riempito di pugni, lo odiavo. Ecco, tenete presente che ci sono ancora viventi nell'NBA gente che lo ha sofferto fino a un paio d'anni fa, quando lui dice, adesso il piacere di guardarlo e dire dai, sì, dai, battimi uno contro uno, è sempre battuto, e lui non lo può fare, fidati, qualcuno se lo toglie.
Vorrei chiedere che nazionale degli Stati Uniti vedremo a Rio 2016.
Penso che debbano fare le selezioni adesso, ma è comunque,
cioè, con che idea ci vanno?
Loro hanno bisogno di uno che possa essere il centro della squadra alla fine, secondo me Durant
assolutamente,
se ci va, soprattutto per le squadre europee Durant è difficilissimo, cioè, è già difficile là con le loro regole, ma per le europee è ancora peggio, perché va a giocare in luoghi del campo dove non sa che cosa fare. Io penso che metteranno lui magari,
quindi lui come leader,
sì,
e altri.
Io penso che Kawhi Leonard magari se ci può andare, sì, ci va. Il problema qual è? È che loro metteranno insieme dei giocatori ovviamente forti, ma hai 15 giorni per farli giocare assieme, che è impossibile, contro gente che si conosce a memoria. Quindi sono a rischio, perché se non hanno i solisti che hanno avuto nelle ultime due stagioni, che quando chiaramente la squadra non c'è, dicono vabbè dai, adesso per i prossimi due minuti LeBron contro la Spagna dice, se non vi dispiace sta medaglia d'oro ve la vinco, poi non vi offendete, vero? Ecco, quella parte lì loro rischiano di non averla e quindi sono più a rischio, però bisogna vedere quanti riescono ad arrivare punto a punto alla fine, perché comunque se loro difendono sono 10 minuti contro loro, quando difendono tu non sei abituato a quella massa di spazio che sono in grado di coprire solamente aprendo la voce. Cioè, quando Kawhi Leonard e Durant aprono le braccia, metà del campo è coperta. Tu non sai più come, cioè devi pensarci prima di, ti fanno perdere istintività.
Un'ultima domanda, te la torno al tennis per chiudere il cerchio. Okay. Volevo chiederti un'opinione su Roger Federer, che si trova più o meno nella situazione non tanto diversa da quella che ho citato prima di Kobe Bryant, nel senso, è arrivato un punto dove la pensione è sempre più vicina, i dubbi aumentano, la gente non ci crede.
Per sintetizzare, meglio smettere adesso che sei al top o aspettare?
Ma poi un giudizio che hai magari su Roger Federer?
È sempre sbagliato.
L'estetica di Federer, secondo me, per un po' di tempo è stata una delle vette più alte dello sport mondiale. Cioè, proprio il fatto estetico, cioè l'eleganza che fa male. Non era una questione di numeri che già facevano il loro, era proprio vederlo era, è stato credo esteticamente il principe dello sport mondiale per un periodo di tempo, ma quel livello di efficacia in uno sport singolo secondo me fai fatica a tenere, perché quando tu ti vuoi riposare in una stagione, perché LeBron per vincere i playoffs c'è un periodo della regular season dove
tira il fiato,
gioca in seconda, che gli basta per fare dei numeri che gli tengono le medie alte, però realmente la partita la stanno giocando degli altri, e questi qua non ce l'hanno quel lusso lì. in cui ci sono i soldi legati, il piazzamento, il ranking troppo vicini. È un sistema perversissimo. Anche Sara, oddio, devo fare questo piazzamento perché l'anno scorso qua, per l'aspettativa è veramente troppo difficile. Hanno una longevità in relazione a quello che spendono mostruosa.
Ringraziamo. Grazie.
Non sappiamo come ringraziarvi,
quindi non lo fate, facciamo
grazie e buona serata, buon proseguimento.